Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Let's Speak Energy, il podcast di Greenhorse Advisory. Oggi sono con Stefano Cavriani, founder and director di Ego Energy. Benvenuto Stefano.
Grazie Daria, buongiorno a tutti, grazie molte a Greenhorse per questo importante invito.
Piacere nostro. Allora, oggi parliamo di Energy Release, decreto uscito a settembre dello scorso anno. L'obiettivo è quello di assegnare a dei clienti definiti come prioritari energia elettrica nella disponibilità del GSE, parliamo di circa 16 terawatt, a prezzi calmierati attraverso la sottoscrizione di contratti triennali con il GSE. Le evoluzioni degli ultimi mesi hanno, diciamo, portato un nuovo contesto, delle nuove logiche intorno a questo meccanismo che probabilmente, quindi, come ci auspichiamo, dovrà essere adeguato. Questo lo dico in primis perché il prezzo calmierato, tra virgolette, è stato indicato in 210 euro megawattora e poi, come magari approfondiamo meglio con Stefano, alla luce appunto delle novità che si sono alternate in questi mesi, a partire dall'attuazione del regolamento europeo sul revenue cap, che ha fissato un cap per gli impianti inframarginali a 180 euro megawattora, ma non solo, soprattutto alla luce della discesa dei prezzi dell'energia molto significativa a fine anno e con le curve date per i prossimi mesi ancora in discesa, ecco che allora questo prezzo offerto dal GSE a 210 euro megawattora non ci pare appunto più adeguato. Però facciamo un passo indietro, Stefano, e ti chiedo anzitutto come è nato, perché è nato, secondo quali logiche è nato l'Energy Release ormai l'estate scorsa.
Sì, esatto. L'Energy Release è un provvedimento che è stato definito dal precedente governo, introdotto dall'allora Ministero Transizione Ecologica, intorno a giugno-luglio 2022. Eravamo nel pieno dell'emergenza, l'estate 2022 ha visto salire i prezzi in maniera straordinaria e in quel momento fu concepito un meccanismo interessante, che prevede sostanzialmente il rilascio virtuale di energia da parte del GSE a clienti finali a un prezzo che all'epoca era considerato calmierato. Innanzitutto, il meccanismo è un contratto per differenza a due vie, quindi non è una fornitura fisica di energia, il GSE non diventa un venditore fisico di energia, ma è un contratto finanziario che determina quindi una regolazione finanziaria periodica su base mensile con un flusso di denaro da una parte o dall'altra per compensare appunto ciascuna delle due parti che sottoscrivono questo contratto rispetto alla differenza tra il prezzo definito, lo strike price, in questo caso abbiamo detto 210 euro megawattora, e il prezzo di mercato puntuale del momento. Per fare un paragone, diciamo che è un meccanismo che funziona un po' come il famoso meccanismo FER 1, per cui gli impianti che si aggiudicano la tariffa cosiddetta incentivante appunto di quel decreto, con il GSE instaurano questo rapporto finanziario e tra di loro si crea un flusso economico, ripeto, nei due sensi, che porta, nel caso del FER 1, gli impianti ad avere di fatto un ricavo fisso e definito sul lungo termine. Stessa cosa in questo caso. Il cliente finale che entra in questo contratto col GSE si trova ad avere una compensazione economica che porta appunto questo cliente a fissare virtualmente il prezzo di approvvigionamento della propria energia, nel caso specifico, a 210 euro megawattora. Allora, innanzitutto, in realtà va precisato che l'Energy Release, se attivata, non copre l'intero consumo di un cliente, cioè ci sono vari aspetti, varie caratteristiche del contratto, per cui alla fine è solo una quota parte
Insomma, devi
dell'energia.
guardare il tre fino al 30%.
Esattamente, esattamente. Ci sono tre livelli di priorità a seconda che il cliente finale sia un cliente finale industriale energivoro, oppure sia solo industriale, sia una grande impresa, sia una PMI. Ci sono vari criteri che fanno sì che nel caso di aggiudicazione massima il cliente possa coprire il 30% dei propri consumi annuali, chiaramente basando sui dati di consumo degli anni precedenti, oppure un secondo livello di priorità, ti porta a coprire l'80% di questo 30%, quindi il 24%, oppure un terzo livello di priorità che porta a coprire all'incirca il 12% dei consumi, ripeto, stimati annuali di quel cliente. E altra caratteristica importante, per partecipare singolarmente e direttamente alla procedura bisogna avere un consumo annuale poco superiore ai 3 gigawattora all'anno, altrimenti diciamo non si riesce a entrare, perché la quota minima di aggiudicazione è 1 gigawattora all'anno. Se non si raggiunge questa soglia o se per qualche altro motivo il cliente preferisce non partecipare direttamente, è possibile partecipare, diciamo meglio, è stato possibile partecipare all'assegnazione dell'energy release per il tramite di consorzi aggregatori. Allora, quando dicevamo il meccanismo è stato concepito, 210 euro megawattora era decisamente un prezzo calmierato. In quel momento
quasi la metà di quello che era all'epoca.
Esatto, quasi la metà. Sì. In quel momento avevamo i prezzi spot a 400, a un certo punto a 500 euro a megawattora, no? La media mensile di agosto, addirittura agosto 2022, ha raggiunto circa i 540 euro a megawattora e quindi poteva essere interessante. Certamente, anche qua precisiamo, è un contratto triennale che copre il periodo gennaio 23-dicembre 25. Quindi comunque diciamo si entra in un contratto che ha una proiezione non brevissima e quindi in qualunque contesto non si può dire a priori che un prezzo fisso, anche se ripeto fissato virtualmente sotto forma di contratto per differenza, non si può dire a priori che un prezzo fisso sia per forza conveniente. In quel momento, sia sulla base dei prezzi spot, sia sulla base delle proiezioni forward, i 210 euro megawattora potevano, diciamo, costituire un valore interessante. Altra caratteristica basilare dell'energy release è che il cliente sottoscrive il contratto. Tutto sommato, per sottoscriverlo l'impegno richiesto non è particolarmente gravoso, perché di fatto si versa una piccola cauzione per entrare nel meccanismo, e poi il cliente finale ha l'opzione di tirarsene fuori, di disdettarlo in qualunque momento con un preavviso di soli 30 giorni. Quindi in qualche modo possiamo dire che l'energy release è anche uno strumento che offre un'opzionalità, diciamo praticamente gratuita, molto potente, perché una delle due parti, il cliente finale per il quale appunto l'energy release è stata concepita, a un certo punto può decidere di uscire. E questo era, diciamo, l'elemento di grande attrazione, perché in qualche modo qualunque cosa fosse successa, l'idea era di entrare. L'aspettativa era di avere certamente un beneficio nei primi mesi, sicuramente rispetto al 210 euro megawattora di valore fissato, e poi al limite, in uno scenario di prezzi discendenti, i clienti finali avrebbero sempre potuto decidere di uscire. Infatti, che cosa è successo? Che tutto il volume messo, tutto il contingente messo a disposizione dal GSE, circa 16 terawattora per anno, diciamo, quindi in prima battuta il GSE l'ha definito questo volume di 16 terawattora per il 2023, poi per gli anni successivi, 24 e 25, il GSE avrebbe via via comunicato i volumi. Questi primi 16 terawattora sono stati totalmente aggiudicati, cioè la partecipazione è stata piena e tutto il volume disponibile è stato opzionato. Il problema è che rispetto all'estate 2022, nel frattempo il mercato è cambiato radicalmente. Questo cambio radicale si è verificato nelle ultimissime settimane, nelle scorse settimane, cioè tra metà dicembre, poco prima di Natale, e l'inizio del nuovo anno, e poi adesso durante il mese di gennaio 2023, abbiamo avuto una caduta verticale delle quotazioni. La caduta verticale dei prezzi deriva da varie situazioni contingenti. Innanzitutto l'effetto climatico ha fatto, tutto sommato, finora un inverno, è stato un inverno mite, con temperature relativamente miti, esattamente. Ultimamente c'è stato un po' più di freddo, ma nel momento in cui ci si aspettava la grande impennata dei consumi di gas, questa non c'è stata. Purtroppo c'è e quindi minor consumo, come dire, per il banale uso per riscaldamento. Purtroppo minori consumi da parte dell'industria, e questo va avanti già da un po' di tempo, è da ottobre 2022 che ormai le industrie, a fronte dei costi molto elevati di gas, a fronte a volte delle difficoltà di trovare le forniture di gas, hanno un po' forzatamente dovuto ridurre i propri consumi. Sta succedendo in pratica che le industrie lavorano, ma un po' meno, perché c'era già stato una grossa impennata di lavoro per costituire stock di magazzino, eccetera. E quindi alla fine si sta verificando un incredibile calo di consumo di gas, stimato nell'ordine del 25% in meno rispetto ai dati storici, che è un dato, se ci pensiamo, veramente sconvolgente, che fa sì che la domanda sia fortemente ridotta. Dall'altra parte, i nostri famosi stoccaggi di gas li abbiamo riempiti tantissimo. Uno dei motivi, anzi il motivo per cui nell'estate 2022 i prezzi sono impazziti, è che abbiamo inseguito qualunque molecola a qualunque prezzo pur di riempire gli stoccaggi, e quindi adesso siamo nella situazione, diciamo, per dirla in maniera sintetica, opposta rispetto a quella che ci aspettavamo, e cioè che il gas negli stoccaggi sia più che sufficiente, la domanda è abbastanza bassa e quindi di gas ce n'è in abbondanza. E come in qualunque buon mercato in cui domanda e offerta si incontrano, siamo nella perfetta situazione per cui, dopo che prima il prezzo era impazzito all'insù, adesso il prezzo crolla. Siamo passati rapidamente, parlando di gas, dai 100-120 euro a megawattora a 50 euro a megawattora. I prezzi si sono più che dimezzati. Rispetto ai picchi dell'estate, quando arrivavamo a quelle quotazioni assurde dei 250-300 euro a megawattora, parlo solo di gas e non dell'elettrico, i prezzi hanno perso l'80%. Quindi siamo in una situazione di mercato completamente stravolto rispetto alle aspettative che c'erano fino solo un mese fa. E quindi, per dirla in maniera sintetica, il 210 euro a megawattora in questo momento risulta un valore decisamente fuori mercato, troppo alto. E quindi per tutti i clienti che direttamente o per il tramite degli aggregatori si sono iscritti alla procedura, si pone veramente un rebus e un enigma non facile da sciogliere, se a questo punto rinunciare, aver fatto, tra virgolette, tutta la fatica per entrare nel meccanismo e, prima ancora di cominciare, rinunciare e tirarsene fuori. Perché certamente sul mese di gennaio 2023, a questo punto, se il contratto venisse effettivamente sottoscritto e partisse, ci sarebbe certamente una perdita economica. Il prezzo di gennaio 2023, più o meno il pool medio, sarà qualcosa intorno ai 170-175 euro a megawattora, quindi immediatamente avremo subito circa 40 euro a megawattora di perdita. È vero, è solo una quota parte del consumo, abbiamo detto che al massimo è il 30%. Inoltre, il profilo messo a disposizione dal GSE per questa energy release cambia da un mese all'altro, e nei primi mesi dell'anno, gennaio e febbraio, è solo il 6% del volume totale. Questo volume poi incrementerà nei mesi estivi per arrivare a luglio a circa l'11%. Quindi, se vogliamo, pro quota, la situazione specifica di gennaio e poi anche di febbraio prevede i volumi minimi possibili di assegnazione. Ma per un cliente che consuma un po' di giga all'anno, o magari all'anno, anche su queste piccole opzioni significa certamente perdere facilmente decine, magari anche centinaia di migliaia di euro. Quindi certamente una situazione imprevedibile, sconveniente, che pone quesiti. Che cosa prevedere o che cosa auspicare? L'idea base è che il governo intervenga e, a partita appena iniziata, modifichi le regole e abbassi fondamentalmente questa soglia di prezzo. Il meccanismo è stato concepito per essere di fatto un aiuto, che abbiamo così un po' mascherato, ai clienti finali. Doveva essere un prezzo calmierato, e quindi molto concretamente si potrebbe pensare che ci sia un intervento politico che porti da 210 euro a megawattora a, che ne so, 180, in questo momento in realtà sarebbe ancora troppo alto, forse 150, però è una scelta politica non banale, che ha dei costi, perché comunque tutti questi strumenti che spostano risorse economiche da una parte all'altra, se qualcuno ha un beneficio, qualcun altro deve pagarlo, e questa scelta politica, a mia conoscenza, al momento non è, diciamo, già sul tavolo, e non è prontamente, non sarà prontamente effettuata, almeno per quello che possiamo sapere noi. Quindi vedremo, diciamo, nelle prossime settimane che cosa succederà. A brevissimo, nei prossimi giorni, scade proprio formalmente il termine per sottoscrivere appunto questo famoso contratto, e quindi effettivamente dare via al meccanismo di contratto per differenza due vie col GSE, a seguito del quale quindi scatterebbero, come dire, le regolazioni economiche reciproche, che in questo caso sarebbero, ripeto, un pagamento da parte dei clienti verso il GSE. E quindi veramente, diciamo, nei prossimi giorni scopriremo quanti clienti avranno effettivamente deciso di dare seguito o quanti decideranno di rinunciare. Da un nostro sondaggio, la maggioranza oggi sarebbe propensa a non sottoscrivere, e quindi di fatto a rinunciare a questo meccanismo, che fino a pochissime settimane fa pareva invece essere un meccanismo importante e utile per aiutare i clienti in questa fase di caro energia.
Sì, dovrebbe esserci un intervento per fare in modo che questo prezzo calmierato si adegui automaticamente rispetto alle fluttuazioni di mercato, altrimenti in qualsiasi scenario ci troviamo, noi sappiamo che la nostra industria comunque è caratterizzata ormai da fluttuazioni significative anche in pochi mesi di tempo, quindi per non doversi trovare in questa situazione ad ogni diverso scenario sarebbe forse utile un adeguamento automatico. Comunque vedremo che cosa farà il governo e magari ci aggiorniamo noi tra qualche mese per capire i clienti se hanno proprio scelto di uscire da questo meccanismo oppure provare a vedere anche beneficiando diciamo di un preavviso di recesso molto breve strada facendo che cosa fare. Un'altra domanda che ti faccio è che effetti avrà secondo te l'energy release sui PPA? Stavamo parlando giusto poco prima di avviare la registrazione dell'ultimo rilevamento mensile di Pexapark sui PPA a 10 anni che vedono un prezzo di riferimento scendere a 84 euro megawattora, quindi ti chiedo in questo contesto che effetto credi che ci sia sui prezzi del PPA?
Allora, innanzitutto l'effetto positivo che io registro come noi come operatori siamo attivi in maniera molto intensa sul mercato, in particolare sui PPA, l'effetto positivo che ho riscontrato è che l'attivazione di uno strumento sotto forma di, abbiamo detto, contratto per differenza due vie, mediante l'energy release, ha fatto sì che molti clienti finali che prima forse non avevano sensibilità e consapevolezza di questi strumenti, adesso, come dire, abbiano capito che questi strumenti esistono e che si possono sfruttare. Quindi il primo effetto che io riscontro molto positivo è che c'è decisamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora più interesse verso i PPA, anche puramente finanziari, no? Quindi molto banalmente, in termini molto concreti, succede che i clienti adesso chiedano esplicitamente offerte di soluzioni sotto forma di PPA virtuali, i famosi contratti finanziari, perché lì a questo punto li capiscono e li vedono perfettamente, come dire, coerenti e omogenei alla famosa energy release sulla quale si sono concentrati e per la quale, come dire, alla fine hanno capito di cosa si tratta negli scorsi mesi, no? Nelle scorse settimane. Quindi un effetto positivo immediato c'è, e cioè che
cambio di approccio.
Il cambio di approccio, ma per dirla in maniera, come dire, brutale, sdoganamento dei virtual PPA. Il virtual PPA, lo sappiamo, è uno strumento, diciamo, che consente una flessibilità assoluta, quindi certamente anche in chiave di diffusione dei PPA in generale può essere effettivamente un elemento positivo. Sul prezzo, diciamo, l'energy release, abbiamo detto, è questo rilascio virtuale di energia da parte del GSE per un periodo di 3 anni, su un profilo che non è una banda piatta, tende a essere sostanzialmente piatto nell'arco delle 24 ore della giornata, cambia nell'arco dell'anno, da un mese all'altro, i volumi disponibili cambiano da un mese all'altro in funzione della disponibilità di questi pacchetti di energia da parte del GSE. Quindi comunque l'energy release non è esattamente un prodotto paragonabile a un as produced, per esempio, di profilo fotovoltaico. Quindi innanzitutto, diciamo, confrontiamo due oggetti che hanno intrinsecamente un valore diverso tra di loro. 3 anni anziché magari 10, come sono di solito le durate a cui si tende nei contratti PPA, e profilo piatto nelle 24 ore, un po' variabile, anzi abbastanza variabile dall'estate all'inverno, però piatto nelle 24 ore, contro invece un profilo as produced, per esempio fotovoltaico, che per definizione è molto variabile nelle 24 ore e ovviamente variabile da un mese all'altro a seconda della stagione. Primo elemento, quindi non possiamo dire che il 210 allora intrinsecamente è diciamo incomparabile con l'84, no? con il valore per esempio ultimamente riscontrato dalla piattaforma come possibile valore del PPA. Però certamente, diciamo, quello che viene da dire è che ancora una volta si evidenzia la competitività dei PPA fatti con impianti a fonti rinnovabili, in particolare con i fotovoltaici, perché possiamo comunque valutare tutti gli elementi e le possibili voci, come dire, che determinano un differente valore tra i due prodotti, ma è chiaro che un prodotto che vale 80-85 euro a megawattora è palesemente comunque ben più competitivo di un energy release, no? Di un 210, certo. o quello che sarà il valore che alla fine eventualmente il governo deciderà di aggiornare. Quindi diciamo la sensazione è che certamente per i clienti finali che vogliono securizzare le proprie forniture di energia sul medio-lungo termine e possibilmente abbassare i propri costi di approvvigionamento, la sensazione è che comunque i PPA restino la strada maestra da perseguire. Come considerazione generale sul PPA, cosa possiamo dire? Certamente la discesa dei prezzi, che come abbiamo detto prima è stata violenta, rapidissima e certamente anche sorprendente, visto che è avvenuta in così poco tempo, proprio nel periodo invernale, durante il quale viceversa si temevano situazioni di nuovo di picchi di prezzo. Ecco, certamente questo cambiamento così rapido sul prezzo spot ha dei riflessi anche sui PPA. Quindi dal punto di vista dei consumatori, per dirle in maniera concreta, scenario interessante, cioè di costi no, stimabili per il futuro più bassi. Ovviamente i contratti a 5 a 10 anni hanno un orizzonte più lungo, quindi per forza sono più smussati. Non è che se sullo spot il prezzo si dimezza, allora il valore del PPA si dimezza. Diciamo che però effettivamente dopo aver raggiunto un picco, poi vedremo se sarà stato un picco assoluto, non lo so, però dopo aver visto dei valori che avevano tranquillamente sfiorato, talvolta superato anche i 100 euro a megawattora sul profilo as produced fotovoltaico decennale, essere rientrati verso gli 80-85 è un segnale che per i consumatori è interessante, potrebbe essere indubbiamente un momento buono, non dico farlo a tutti i costi in maniera immediata, ma insomma potremmo entrare in una fase nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, buona per valutare seriamente la sottoscrizione di qualche contratto di questo tipo.
Ottimo. Stefano, grazie mille, hai dato veramente delle informazioni molto utili e ci sentiamo alla prossima.
Molto volentieri, grazie mille Daria, grazie a tutti per l'attenzione.